Gli accordi presi con Don Michele erano che io devo sviluppare i versetti dal 9 al 21. Penso che non starò molto legato al testo, ma cercherò di offrirvi una panoramica della parabola della fede notturna di Nicodemo, cioè come quest'uomo viene lentamente dal rapporto con Gesù trasformato. I versetti dall'1 all'8 li avete già letti, però mi sembra importante che leggiamo tutto il brano, scusate se magari è una ripetizione, però così abbiamo la contestualizzazione più completa. Quindi capitolo 3. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: «In verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodemo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?» Rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno nasce d'acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto, dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole, ne senti la voce, ma non sai dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito. Gli replicò Nicodemo: come può accadere questo? Gli rispose Gesù: tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? In verità io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Bene, se dovessimo partire dal versetto 9, dobbiamo partire da una domanda che Nicodemo fa a Gesù: come può accadere questo? Questa domanda è la domanda di questo colloquio, di questo dialogo tra Gesù e Nicodemo. Questa domanda non è la ripetizione della prima domanda che Nicodemo fa a Gesù. Nicodemo aveva chiesto: come può un uomo nascere quando è vecchio? Quindi aveva fatto una domanda dal carattere molto fisico, diremmo molto materiale, una domanda che denotava il fatto che nel suo dialogo con Gesù Nicodemo non era passato dal livello fisico al livello simbolico, che era il livello su cui Gesù stava ponendo la riflessione, perché la domanda è una domanda, la prima domanda che Nicodemo fa è una domanda scettica: come può un uomo nascere quando è adulto? È una domanda che nasconde un dubbio, che nasconde quasi un'ironia, l'ironia del maestro che si mette ad avere una specie di contraddittorio con Gesù. L'ironia di colui che con la ragione vuole comprendere i segni. So che Don Michele ha giustamente commentato questa mattina il fatto che Nicodemo appartenesse a coloro che avevano visto i segni, cioè quelli di cui Gesù dubitava in cuor suo. Hegel, nella sua Vita di Gesù, sviluppa tanto questo capitolo del dialogo tra Gesù e Nicodemo. E la vita di Gesù di Hegel è un testo in cui Hegel espone la sua teoria. Gesù non è tanto figlio di Dio, ma un grande maestro di morale. E la morale è il frutto più importante della ragione. L'etica è il frutto più importante della ragione. Questo è un dialogo che Hegel legge in questo modo. La ragione cerca di comprendere il mistero di Gesù, di analizzarlo. Eppure con questa ragione che Nicodemo mette sul tavolo, con questa razionalità con cui cerca di incontrare Gesù, non riesce a entrare nella profondità del mistero. E la prima domanda che aveva fatto Gesù denota proprio questo, che c'è una resistenza tra la sua razionalità che vuole penetrare il mistero e quello che Gesù gli sta dicendo. In questa seconda domanda, come può accadere questo? È come se Nicodemo avesse fatto suo il livello simbolico, capite? E sta dicendo, ma come posso fare? È una domanda che apre una possibilità, non è una domanda di scetticismo, non è una domanda piena di ironia, ma è una domanda che comincia a mettere in moto qualcosa. E diciamo che da questa domanda Nicodemo comincia a essere destrutturato. Con questa domanda inizia la decostruzione di Nicodemo. E quel che a me colpisce personalmente di questo colloquio, vedendo poi come si sviluppa l'itinerario di Nicodemo nel Vangelo, è che Nicodemo è un uomo che cammina nella fede pur avendo incontrato un Gesù che non lo asseconda per niente. Cioè questo colloquio inizia con Nicodemo che va da Gesù di notte e Gesù che finisce dicendo che chi fa la verità viene alla luce e non sta di notte perché le sue opere sono buone, non sono malvagie. Cioè il tono che Gesù ha nei confronti di Nicodemo è un tono assolutamente gelido, gelidissimo. Nicodemo fa parte di coloro dei quali Gesù inizialmente nutriva un dubbio profondo. Quindi diciamo che non lo asseconda nel suo cammino, non lo accompagna, non mi sento di dire si mette al suo fianco, ma in qualche modo è di fronte a Nicodemo duro, ma questa durezza lascia in Nicodemo degli interrogativi. Le risposte di Gesù non sono neanche risposte, infatti la traduzione non è propriamente corretta, perché è come se Nicodemo si accostasse a Gesù con delle domande e Gesù portasse subito il ragionamento su un altro tono. Come a dire, questa domanda dice che tu non stai capendo niente. E quindi è la forza di un uomo che cammina senza essere assecondato. Senza essere preso per mano da Gesù. Dove inizia questa ricostruzione di Gesù nei confronti di Nicodemo? Dove inizia questo percorso di fede che porterà quest'uomo a essere quasi scomposto per essere poi ricomposto? E questo è l'itinerario della fede. Dicevamo che inizia con questa domanda alla quale, come può accadere questo? Alla quale Gesù risponde con un'altra domanda. Tu sei maestro in Israele e non sai queste cose. Cioè tu ti sei presentato a Gesù come colui che sa, ma in realtà non sai. Gesù sta cominciando veramente a disfare l'immagine che Nicodemo ha di sé. Lui che era maestro, stamattina avete fatto credo l'introduzione su questa figura, lui che era fariseo, parte anche del Sinedrio, lui che era un uomo appartenente alla classe alta della Gerusalemme del suo tempo, lui che sapeva, si sente dire da Gesù, tu non sai, non sei maestro tu. Quindi è come se Gesù mettesse dentro Nicodemo, attraverso il suo tono, una piccola miccia che piano piano potrebbe detonare. Che comincia a smontare le sicurezze che Nicodemo aveva e che si appoggiavano su cosa? Sui segni. Per Giovanni Nicodemo è una delle figure che fa un itinerario di credente. Non so se stamattina avete visto la successione dei capitoli 3, 4 e 5. Qui siamo al capitolo 3, c'è un credente ebreo ortodosso. 4 ci sarà la samaritana, una donna credente ebrea eterodossa, cioè fuori dalle regole. 5 c'è il centurione, un credente pagano. E sono messi a posto uno dietro l'altro questi tre capitoli. Quindi sta iniziando il percorso di un uomo credente. Dopo le risposte di Gesù, dopo tutto il lungo riflettere di Gesù sul senso della rivelazione, sul senso della croce e su quelle parole "chi fa la verità viene alla luce", Nicodemo tace. Effettivamente non parla più. Non c'è nessuna risposta. Cioè in quel momento non possiamo dire Nicodemo aderisce a Gesù. Non è così. Nicodemo se ne va in silenzio. Possiamo pensare che sia un silenzio pensoso. Riprende la parola Nicodemo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 7. Al capitolo 7 accade che, sempre a Gerusalemme, si stia riflettendo sull'origine di Gesù, sull'origine di Cristo e sulla sua identità. I farisei avevano mandato delle guardie perché arrestassero Gesù, ma le guardie ritornano, siamo al capitolo 7, versetti dal 45 in avanti, le guardie ritornano e dicono ai farisei che non hanno arrestato Gesù perché mai un uomo ha parlato così. Allora i farisei replicano e dicono: vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente che non conosce la legge è maledetta. Versetto 50. Allora Nicodemo, ecco che ritorna, zitto in silenzio per 5-4 capitoli, qui torna e ricomincia a parlare. Nicodemo, che era andato precedentemente da Gesù ed era uno di loro, cioè uno dei farisei che sono anche riuniti, disse: la nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa? Gli risposero: sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta. E ciascuno tornò a casa sua. Allora Nicodemo riprende parola dopo un po' di tempo, dopo essersene andato muto e silenzioso di fronte alla bacchettata di Gesù, e cosa dice? Prende la difesa di Gesù, ma non tanto della sua persona, ma di uno stile da avere nei confronti di qualcuno che potrebbe essere processato. Ma dice: prima bisogna ascoltare, sapere quel che fa e poi giudicare. Allora, quando è andato da Gesù di notte, da cosa è partito Nicodemo? Da quel che Gesù faceva, i segni. Ma Gesù gli dice: bisogna rinascere dall'alto, cioè c'è una comprensione di segni che solo la parola ti offre, perché i segni senza parola sono ambigui. Ora Nicodemo risponde dicendo cosa agli altri farisei che sono lì? Bisogna prima ascoltare e poi sapere ciò che fa. Si coglie che c'è stato un passaggio in Nicodemo: prima c'è l'ascolto, qui al capitolo 7, e poi i segni. Al capitolo 3 c'erano i segni. Senza l'ascolto, tant'è che ha bisogno delle parole di Gesù che lo introducano in un rinascere dall'alto, che vuol dire una comprensione con una luce diversa dei segni. Quindi quando riprende la parola, Nicodemo la riprende come uno che ha masticato le cose che Gesù con durezza gli ha detto. Quindi non come uno che le ha rimosse, non come uno che se n'è andato turbato o offeso da quelle parole, non come uno che dice: io sono il maestro, quest'uomo Gesù di Nazareth non mi ha capito, io non capisco lui, ma come uno che ha ruminato su quello che è accaduto quella notte. Quando dice questo, i suoi colleghi, i farisei come lui, istruiti come lui, dotti come lui, cosa gli dicono? studia, cioè tu non sai. Gesù gli aveva detto questa parola nel colloquio notturno, adesso gliela dicono anche gli altri. Tu sei maestro, ma non sai. Lo vedete, lo sentite, la personalità che si decompone. Capite l'immagine che quest'uomo ha costruito di sé, che lentamente va in frantumi. Perché adesso quella parola, tu non sai, sei maestro in Israele ma non sai, presumi di sapere ma non sai, indirettamente te la dicono anche i tuoi. E te la dicono proprio perché tu hai manifestato un minimo interesse per la figura di Gesù. Ti dicono, tu non capisci. L'esperienza della fede è venire devastati e distrutti da Gesù Cristo per essere ricostruiti. Dopo questo passaggio la figura di Nicodemo torna un'altra volta e torna al capitolo 19. Ancora altro lunghissimo silenzio su questa figura. E poi al capitolo 19 si parla nuovamente di lui. Al momento della sepoltura di Gesù. Capitolo 19 dal versetto 38 in avanti. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù, lo avvolsero con teli, insieme ad aroni, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là, dunque, poiché era il giorno della parasceve dei giudei, dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Allora, si riparla di Nicodemo al momento della sepoltura di Gesù e se ne parla insieme ad un altro uomo, Giuseppe di Arimatea. Anche lui, discepolo nascosto. Quindi anche Nicodemo è un discepolo nascosto. Per capire la profondità di questo passaggio bisognerebbe guardare il testo nella lingua greca, perché ancora la CEI si ostina a tradurre due volte prese, no? Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Poi c'è una ripetizione, letteralmente una ripetizione, allora egli andò e prese il corpo di Gesù e vi andò anche Nicodemo. Nel testo greco questi due verbi tradotti ugualmente prendere non sono uguali. Perché il primo prendere si usa un verbo che vuol dire letteralmente prendere qualcosa, portarlo presso di sé. Nel secondo prendere, quando c'è di mezzo anche Nicodemo, si usa un verbo che può essere tradotto comprendere, ma ha un significato più preciso nel tradurre accogliere. E onestamente io credo che sarebbe anche più comprensibile nella teologia di Giovanni e proprio nella grammatica che non ci sia questa ripetizione. E che quando c'è di mezzo Nicodemo, colui che sta compiendo un cammino nel capitolo 3, qui si parli di accogliere Gesù, il corpo di Gesù, non di prendere. Quel verbo che si può tradurre accogliere, che sarebbe più consono tradurre accogliere, è lo stesso usato nel prologo dove Giovanni dice coloro che hanno accolto sono diventati figli di Dio. A quanti però l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio, il prologo. E anche il prologo che cos'è? Se non una narrazione quasi poetica del rapporto tra le tenebre e la luce. E cosa fa Nicodemo se non passare dalle tenebre alla luce? Allora, un uomo che era maestro, ed essendo maestro prende, nel senso che domina le situazioni, viene da Gesù lentamente smontato nelle sue certezze. Di questa mancanza di certezze prendono coscienza anche coloro che lo circondano, proprio mentre lui si mette ad ascoltare Gesù, capitolo 7. E questa mancanza di certezze lo porta alla fine ad accogliere Gesù, non a prenderlo. Quindi non a essere lui il centro di questo rapporto, ma Cristo. L'accoglienza è un atteggiamento che chiede la povertà di Nicodemo, chiede la sua ignoranza nel senso della ricostruzione di quello che lui è stato fino a quel momento. E questo gesto è un gesto che diventa pubblico. Perché sotto gli occhi di tutti c'era la notte all'inizio, c'è il giorno nel senso della pubblicità di questo gesto di chi depone il Cristo dalla croce e lo porta nel sepolcro. L'ho letto tutto questo brano perché ci tengo anche a farvi capire che quel giorno era parasceve, vuol dire preparazione della Pasqua secondo la teologia di Giovanni. Se tocchi un cadavere sei impuro, la Pasqua non la puoi più celebrare. Lui, maestro della legge, dove è finita tutta la legge? Dove è finito tutto quello che sapeva? Non c'è più. Ma se finisce tutto quello che sapeva, se finisce quella legge che fondava la sua persona, finisce un modo di essere di Nicodemo, inizia un altro, perché la Pasqua non è più quella che avrebbero celebrato, eventualmente, se fossero stati puri, ma è l'incontro con Cristo, con il corpo di Cristo. Ma non solo, la quantità di olio e di profumi e di aromi portati per ungere il corpo di Gesù è totalmente sproporzionata. Per ungere il corpo di un defunto bastava un chilo di profumo e ne avanzava. 30 chili, secondo la letteratura rabbinica, sono la quantità che fu usata per consacrare il Tempio. Ungere le pareti, le colonne del Tempio nel momento della consacrazione del Tempio. Non un cadavere. In 30 kg di profumo un cadavere lo immergi, non lo ungi. Cristo è il nuovo Tempio. Per lui Nicodemo, fariseo, ma ammesso al Tempio dai Sadducei. Perché? Perché era uno dei capi. Qui si sono veramente ribaltate le cose nella vita di Nicodemo. E quelle cose che lui riteneva essere certezze sono venute meno e Cristo le ha in qualche modo sostituite
con il rapporto con Lui.
Questo itinerario, potremmo definirlo un itinerario completo di un credente? No,
no,
ma non c'è timore nel definirlo così, perché in Nicodemo manca la professione esplicita della fede. Nicodemo non prende parola dicendo io credo in Cristo figlio di Dio. È un credente che lascia il lettore ancora in cammino. Mi sembra bello che noi proviamo a fare anche una piccola incursione di come è stato visto nella storia questo straordinario uomo che è Nicodemo. Una piccola incursione che deve partire dal mondo dell'arte, perché c'è un grande artista del Rinascimento che ha interpretato se stesso alla luce di Nicodemo, ed è Michelangelo. Quindi ho preparato qualche fotocopia che adesso qui distribuisco, così che potete avere sott'occhio le opere. Se fate girare. Sì, sono un fronte retto. La scultura è Michelangelo, partiamo da quella. Michelangelo, qualcuno di voi lo sa perché è un percorso che abbiamo già fatto in parrocchia, ma credo ormai un po' di anni fa, nel senso. Michelangelo ha realizzato quattro pietà, cioè quattro scene della deposizione di Cristo dalla croce. Nella terza di queste pietà, questa che vedete davanti a voi, egli, nella figura di Nicodemo, che è quello in alto, che regge il corpo di Gesù, quella figura con la barba e il cappuccio, ha fatto il suo autoritratto. Cioè quello è Michelangelo. E nei suoi diari, nei suoi scritti, dice di identificarsi in Nicodemo proprio perché lui stesso è passato da una visione dell'arte in cui le figure e l'armonia dei corpi per lui era netta, pulita, precisa, in qualche modo era dominata, a figure che sono incomplete, non finite. L'ultima delle pietà di Michelangelo sarà la pietà Rondanini, che non è incompleta perché Michelangelo è morto, ma perché l'ha voluta lasciare incompleta. Perché è un uomo che è arrivato a dire: io non posseggo il reale, io non sono la misura di tutte le cose, io non ho l'idea precisa di cos'è l'armonia delle forme. Ma molte cose mi sfuggono, non le capisco, devo mendicarle, per usare un'immagine del Cardinal Martini. E allora è partito da un'immagine della pietà, quella che tutti conosciamo, che ha fatto da giovane, quella che è in Vaticano, bellissima, ma pulitissima, armonica, forme perfette, ed è finito in una pietà in cui tu non distingui nemmeno più, se qualcuno è stato a Milano, a Castello Sforzesco, della pietà Rondanini, dov'è il corpo di Cristo, dov'è il corpo della Madonna. Perché è tutto sformato, grezzo, non finito. In mezzo c'è questa pietà in cui lui si vede in Nicodemo. Le certezze che vengono via via smontate. E non solo. In queste quattro pietà l'itinerario è un itinerario molto strano, perché se all'inizio è Maria che regge il corpo di Gesù e poi sono le figure come Nicodemo che reggono il corpo di Gesù, nell'ultima pietà è Cristo che porta sulle sue spalle le figure che gli stanno vicino. Nicodemo parte dicendo: io prendo Cristo, finisce dicendo: io accolgo Cristo, cioè è Lui che mi porta. Guardate, è un'esegesi perfetta dell'itinerario di Nicodemo. Questa stessa intuizione ha animato poi un altro artista, siamo qualche anno dopo, Caravaggio nel 600, Deposizione del Sepolcro, adesso la Pinacoteca Vaticana questo dipinto. Caravaggio fa un omaggio a Michelangelo, perché il volto di Nicodemo, che è quell'uomo piegato che tiene le ginocchia di Gesù con due mani, il volto di Nicodemo è il ritratto di Michelangelo. Lui lo dice proprio apertamente: io ho preso il ritratto di Michelangelo e l'ho voluto rappresentare lì. Ma perché? Perché lui sapeva perfettamente che Michelangelo si era identificato con Nicodemo. Però come lo dipinge? Può un capo dei farisei, può un notabile del suo tempo essere vestito così, scalzo, con su una tunica di questo genere? Dipinge volutamente un uomo che si è trasformato attraverso l'incontro con Gesù. Un uomo che ha subito un mutamento, che simbolicamente è il mutamento tenebra e luce. E guardate, nel Vangelo è molto significativo che colui che non aveva professato apertamente la fede esce dal nascondimento, Nicodemo. Colui che aveva professato apertamente la fede, Pietro, va nel nascondimento. Cos'è che rende forte la fede? E però, come tutti i dipinti di Michelangelo, su ciascuno dei suoi personaggi c'è un certo gioco di luce e tenebre. E sapete come dipingeva, no? Lui oscurava tutta la camera in cui collocava i suoi soggetti e a volte, a seconda di cosa doveva dipingere, faceva entrare la luce da un buco o da un altro buco, in modo da poter usare la luce come linguaggio e come contenuto spirituale, direi a volte teologico, no? È la figura più illuminata dopo quella di Cristo, quella di Michelangelo in questo dipinto. Riceve luce dal corpo di Cristo. E però non è totalmente nella luce. C'è un chiaroscuro, e questo chiaroscuro di Nicodemo l'hanno ripreso altri pittori. Uno importante e famoso è Chagall. Nella Crocifissione bianca di Chagall Nicodemo è dipinto, ed è una figura che sta in alto, come uno che deve rinascere dall'alto, sopra la croce, sembra quasi volare. È rappresentato con il tallit, con i filatteri, con la scatolina con la parola sulla fronte, proprio come un rabbi, ed è metà nella luce e metà nell'ombra. Quindi, nella visione di questi artisti, Nicodemo non possiamo definirlo come il discepolo che è venuto completamente alla luce. E nella teologia di Giovanni dobbiamo dire effettivamente manca la professione della fede, la professione esplicita della fede, verbale della fede. Qualcosa rimane nel chiaro scuro. È una lettura che non mi disturba affatto, perché dico, lo spazio che separa la luce dalle tenebre non è la lama di un coltello che taglia in due le cose. Alcuni esegeti, soprattutto protestanti, hanno letto il Vangelo di Giovanni dicendo che è il Vangelo della decisione, o di qua o di là. Io ho sempre sentito un po' una certa resistenza di fronte a una lettura così, no? Come non ci fossero zone grigie. Una certa resistenza perché penso che i cammini di fede sono cammini articolati, complessi a volte, e che il venire alla luce è un processo molto lungo, non immediato e non violento, e che Nicodemo rappresenti non colui che viene alla luce immediatamente, ma colui che sta dentro questo chiaroscuro, e che questo chiaroscuro è da valorizzare piuttosto che da maledire o da condannare. E su questo esprimo un certo disaccordo su tutta questa visione culturale che ha riletto Nicodemo come l'uomo del compromesso. Ve lo dico perché se voi andate ancora oggi, ad esempio, sul vocabolario, sullo Zingarelli, e cercate la parola nicodemismo, trovate una descrizione di questo genere. Comportamento di chi nasconde le proprie convinzioni religiose, politiche, ideologiche, adeguandosi esteriormente alle opinioni dominanti. Quindi c'è un modo di concepire Nicodemo come uno che simula, facendo finta di credere a cose in cui non crede, adeguandosi alla moda senza uscire allo scoperto. Questa è una descrizione che viene da un fenomeno storico preciso che è avvenuto nel Cinquecento. Nel Cinquecento, quando c'è stata la riforma di Lutero e Calvino, nella Chiesa Cattolica molte persone aderirono al protestantesimo interiormente senza avere la forza di contrastare pubblicamente il cattolicesimo. E queste persone furono persone, molte delle quali soffrirono parecchio di questo, ma che non fecero una scelta di aperta contrarietà al cattolicesimo, perché le conseguenze di questa loro scelta sarebbero state conseguenze catastrofiche per loro, tipo isolamento sociale, perdita del lavoro, persecuzione, inquisizione che li avrebbe condannati. E quindi furono persone che interiormente aderirono a un valore, esternamente no. Questo fenomeno si chiamò Nicodemismo. Qualche anno fa, ormai prima del Giubileo, insieme ad altri sacerdoti partecipai a Brescia a una serie di incontri su figure del Vangelo e ci fu un incontro stupendo e bellissimo fatto da Mino Martinazzoli su questo tema del nicodemismo, cioè di come è nato nella storia e di come è stato portato avanti da molte figure che hanno patito interiormente la fatica di non riuscire, di non avere sufficiente coraggio, probabilmente, a manifestare tutto quello in cui credevano perché le conseguenze sarebbero state devastanti. Ora, le persone politiche si può accettare o non accettare, parte il fatto di una certa nostalgia di politici che ti danno anche un po' di nutrimento culturale, la nutro. Però con l'intervento straordinario, guardate. Io sono andato a ripescarlo, vi ho riportato anche un pezzettino di fotocopia, no? Dove Martinazzoli, ad esempio, pensando al secolo scorso, faceva passare una serie di figure antifasciste che per non perdere il lavoro non si erano schierate apertamente contro il fascismo e che scrivevano nei diari la pena che provavano. E uno di loro, Martinazzoli, leggeva uno di questi diari, diceva che quando quest'uomo la sera andava a dormire pensava a se stesso con una sofferenza, con un orrore di quello che era. Ma ancora più sofferenza gli facevano coloro che avevano avuto il coraggio e giudicavano chi era rimasto nel nascondimento. Allora, come bisogna giudicare persone che vivono queste fatiche? Non è che sono lontane da noi, Nei paesi ce ne sono di figure così, del bene e del male. Ce ne sono di quelle che lo fanno perché gli fa comodo, ce ne sono di quelle che penano, perché ad esempio i paesi in un attimo catalogano le persone E una persona viene collocata precisamente dentro un quadretto. E se anche volesse cambiare e dare segni di cambiamento, è difficilissimo che riesca a farlo, perché non riesce minimamente ad affrontare tutto quello che la gente direbbe di lui o di lei. Tira fuori la verità di se stesso solo quando, nella notte dell'incontro con Gesù. Perché più piccoli sono i paesi, più le persone vengono inquadrate. E quando sono inquadrate non riescono più a fare scelte, tante volte non riescono più a fare scelte che facciano sì che queste persone si scrollino di dosso quelle cose che da anni in quel paese si pensa di loro, e quello è il loro mondo. Allora, in tante di queste persone c'è una grande, grande, grande sofferenza di non poter dire tutto ciò che si portano dentro, perché la valutazione delle conseguenze frena la loro forza e il loro coraggio. Di queste persone è in qualche modo immagine l'itinerario di Nicodemo. Quindi non stiamo parlando del furbo, ma stiamo parlando del sofferente. E figure così hanno attraversato la storia della Chiesa anche ad alti livelli, ripeto, non i furbi ma i sofferenti. Credo, ad esempio, poi avendolo conosciuto da vicino, che bisognerebbe pure interrogarsi su perché il Cardinal Martini ha detto certe cose solo dopo aver finito di fare il Cardinale di Milano. E su che cosa quest'uomo abbia calcolato avrebbero potuto essere le conseguenze di certe uscite verso la sua diocesi, il suo popolo, la sua gente, nel momento in cui come pastore guidava quella gente. Allora, rileggere l'itinerario di Nicodemo come un itinerario che con grande facilità fa passare dalle tenebre alla luce, come fosse una cosa che accade così, se uno veramente ha incontrato Gesù, allora è naturale che accada questo. Non so se sia la lettura giusta, ecco. Questo l'ha incontrato Gesù, anzi, questo a dispetto di tanti altri, nonostante Gesù gli abbia fatto un muro, è tornato a casa, ci ha masticato e rimasticato sulle cose di Gesù e ha cominciato a esporsi e ha fatto un gesto che era pubblico, ma attenzione, pubblico, ma poteva pure essere sempre passato come un gesto di pietà umana, seppellire un cadavere. La storia insegna che questa figura di Nicodemo è una figura controversa, è una figura rispetto alla quale, appunto, la logica del bianco o nero senza zone grigie, la logica della separazione tra il chiaro e l'oscuro come una mannaia che cade, sta un po' stretta. E credo che rileggerla così, come la logica della sofferenza che ti procura la fede quando tu senti la pena di non riuscire a esplicitare tutto, a fare scelte che ti coinvolgano totalmente, credo che questa logica stia dentro anche la teologia di Giovanni, perché Giovanni è uno che poi alla fine vuole interpellare il lettore, perché quel discepolo senza nome sei tu che leggi e non hai le soluzioni precostituite, ma in fondo non è così neanche con la Samaritana. dialogo con la Samaritana, finisce che lei torna da questa gente con una domanda, non torna con una professione di fede. Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia forse il Messia, fine del dialogo con la Samaritana. Non è il Messia. E tu leggi e dici, beh sì, che sia forse il Messia. Allora tu leggi Nicodemo e dici, perché gli manca questo pezzo? Nella tradizione cristiana, non è che sempre sia tradizione, letteratura cristiana, si è riusciti ad accettare questa versione. Io capisco che un prolifico romanziere polacco, che è Dobrzyński, che i romanzi ne ha scritti su tutti, no? Ha dovuto scrivere le lettere di Nicodemo, cioè le lettere con cui Nicodemo poi apertamente proclama la sua fede, dice i suoi valori evangelici, cioè che sembra quasi che non ci stai ad accettare che questo qua non l'abbia fatta la professione di fede, e nel Vangelo però non la fa, e fa qualcosa di grandioso, ci mancherebbe, e si lascia ristrutturare, capite? Ma questo pezzo che manca dice che resta una sofferenza, resta una sofferenza, e che la verità non sempre si fa strada in una maniera così netta. Il cardinale, quando ha dovuto commentare Nicodemo, dice che anche nei martiri, cioè anche in coloro che alla fine hanno fatto una proclamazione totale della loro adesione a Cristo, a tal punto da compromettere tutto, persino l'esistenza, questa cosa è arrivata quasi improvvisa, come un dono di grazia. Cioè che se ci pensavano prima, non è che si sentivano di dire sì, io darei tutta la vita, ho scelto Gesù al punto tale che sicuramente sarai martire, anzi, sentivano un sacco di freni, di resistenze. Ma quel momento in cui erano messi di fronte alla scelta, al compromettersi, per un dono di grazia inspiegabile, dice il cardinale, sono giunti al martirio. E quindi nemmeno in loro si può parlare di una nettezza, o sei qua o sei là, sempre in un momento della vita, ma di una disponibilità, quello sì. Però di disponibilità evidentemente possiamo parlare anche di Nicodemo, no? E penso che sia proprio questa la cifra, cioè se questo chiaroscuro, se questa ambiguità, Martinazzoli usa proprio questa parola e dice che bisognerebbe forse lodare anche l'ambiguità di Nicodemo, ti fa chiudere e allora diventa negativa. Ma se questa ambiguità sofferta ti conserva nel fondo del cuore una disponibilità alla parola del Signore, allora il Signore può farsi strada dentro questa sofferenza che provi. Aggiungo che è proprio la sofferenza, la cifra distintiva, che quello che stai facendo e quello che provi viene da Dio e non dal tuo comodo. Perché di questa scelta e di questo modo di stare nel chiaro oscuro, se non ne soffri, significa che hai trovato il nido in cui stare tranquillo. Se ne soffri e nella tua intimità con Cristo glielo vai a confidare, significa che costantemente quella spina nella carne che ti è messa e che un giorno porterà frutto. Sia il testo di Martini che il testo, la parte finale del testo di Martinazzoli, ve l'ho fotocopiato e quindi lo posso far passare e lasciarvelo per silenzio. Mi pare che ci sia adesso un tempo di silenzio.